ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Biasci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio. Chiuditi.
Ventura 10, la Radio Onda Rossa. Ben ritrovate, ben ritrovati qui a Tabula Rasa. A dire il vero era un po' che non frequentavo il microfono. Ma non credo che avrete sentito la compagnia, visto che Tabula Rasa va in onda ogni settimana, tutti i lunedì ci alterniamo tra me e la premiata coppia del lunedì, composta da Cristina e Valerio, che vado anche a salutare. E Tabula Rasa torna questa sera con due ospiti, perché sono anche molto contento di avere due, un'autrice, un autore che ho letto recentemente. Lei, Lorenza Ghinelli, l'abbiamo avuta anche nostra ospite al telefono un annetto fa, è uscito il suo nuovo romanzo, dunque questa sera ne andremo a parlare, ma prima parleremo con Adriano Barone, un altro autore da poco uscito con un paio di lavori, uno un fumetto, un altro invece un libro per Agenzia X, ma di tutto questo avremo una buona auretta. Dunque, tempo di andare ad organizzare le varie telefonate, visto che i nostri ospiti non sono di Roma e non sono neanche di vicino Roma, comunque li avremo al telefono. Io vi lascio con questa Sonic Armada, presa dall'ultimo disco degli Air, che è un bellissimo progetto, perché sono andati a musicare la colonna sonora di uno dei film muti più importanti. E alle 21.18, mi sono un po' arrugginito, alle 21.18 diamo il buonasera ad Adriano Barone, ciao.
Ciao, un saluto agli ascoltatori.
Benvenuto qui ai microfoni di Radio Onda Rossa, benvenuto. Grazie. A Tabula Rasa, con te oggi chiacchiereremo perché sei uscito con un romanzo che ho recentemente letto, ma poi qualche giorno dopo, sempre a dire il vero un po' casualmente, un po' perché me l'ho andato a leggere le altre cose che avevi fatto, ho anche letto un fumetto da te sceneggiato che si chiama Bugs, ma partiamo dal tuo romanzo, si intitola Zentropia, edizione Agenzia X, il prezzo se non sbaglio è intorno ai 10 euro, un romanzo molto particolare che mi è piaciuto molto, ma prima di farti i complimenti oppure di andare a discuterne con te, un romanzo di fantascienza proprio in un periodo che di fantascienza non ne leggiamo troppo, comunque non è la produzione che va per la maggiore, visto che la maggior parte degli autori italiani, almeno quelli che si trovano in libreria, escono tendenzialmente con noir o cose simili.
Allora, diciamo che in realtà la collana di cui fa parte Zentropia sarebbe dedicata al noir, si tratta di noir molto politici. Quando mi è stato chiesto di partecipare, io ho detto che avrei scritto sì un romanzo molto politico, ma che avrei leggermente tralasciato la parte noir. Volevo parlare dell'Italia del presente, e per parlare dell'Italia del presente la cosa che mi sembrava più adeguata era deformare con una lente, che è stata la lente della fantascienza, alcuni aspetti della nostra realtà contemporanea ed esasperarli. Per cui in realtà possiamo definirlo di fantascienza semplicemente perché è un presente alternativo, ma è qualcosa che sta accadendo ora. Sì. L'unica differenza tra il presente di Zentropia e il nostro è che 5 minuti fa, diciamo, nel presente di Zentropia si è appena conclusa in Italia una terribile guerra civile. E dopo questa guerra civile, come dire, racconto quello che è successo dopo, quello che è successo alla società italiana e più che altro quello che è rimasto della società italiana dopo questo violentissimo scontro.
Infatti il tuo
di chi non riesce a scusami.
No, dicevo appunto, il tuo è un domani che è abbastanza prossimo e ahimè anche senza più sempre più prossimo, abbiamo un'Italia fuori dall'Unione Europea e l'Italia rischia di uscire dall'Unione Europea, forse questo sarebbe anche il dramma minore probabilmente, isolata dagli altri paesi europei in cui avviene una sorta di emigrazione di massa, ritorna l'emigrazione di massa degli italiani che cercano di abbandonare il paese ma poi vengono respinti, come spesso lo vengono respinti invece i migranti in Italia, non affucilati come nel tuo romanzo, ma una cosa simile, c'è una guerra civile che ha distrutto tutto, di cui però non è neanche troppo importante capire come nasce, c'è una dittatura militare che è feroce, perché d'altronde non esistono dittature non feroci, e poi si muovono alcuni personaggi, abbiamo il cosiddetto movimento di terza linea, che è un movimento di opposizione che però mantiene comunque un'ambiguità, come tutti quanti spesso come vanno a scivolare alcuni movimenti di opposizione, e poi c'è questa nuova religione che si afferma, quella dell'asomatismo, che mi ha purtroppo anche mi ha abbastanza sconvolto. In tutto questo ci stanno delle città che hanno tratteggiano molto, a me mi hanno ricordato molto la città descritta in Arancia Meccanica, che forse è uno dei più straordinari romanzi del genere mai scritti.
Sì. Diciamo che l'assomatismo, anche come tutto il resto, è un po' una metafora di quello che considero diciamo l'atteggiamento che possiamo avere, magari non tutti noi italiani, ma alcuni di noi, rispetto alla realtà. Nel senso che di fronte alla crisi economica, nel nostro presente, di fronte alla guerra civile, nel mondo di Zentropia, la reazione è il rifiuto totale, l'incapacità di gestire quello che sta succedendo. Quindi per rendere questa metafora in maniera molto forte, ho ipotizzato appunto questa religione che promette l'oblio fondamentalmente, promette di poter vivere in una situazione di estasi perenne, lontani dai problemi reali che appunto molta della popolazione italiana non è in grado di affrontare. Quindi in maniera un po' estrema ci si fa amputare gli arti, alcuni si fanno amputare anche gli organi sessuali, qualcuno si fa amputare anche la lingua, di modo da non poter neanche comunicare, non solo non essere raggiunti dal mondo esterno, ma neanche di poter comunicare in nessun modo col mondo esterno, e fondamentalmente dimenticano. in queste vasche piene di gel protettivo, dimenticano, si concentrano su altro, si perdono nella beatitudine in tutto pur di non pensare al presente.
Un po' come starsene,
volevo raccontare, che chiaramente appunto è estrema, ma credo che rispecchi molto l'atteggiamento di molti degli italiani che stanno vivendo la situazione che stiamo vivendo ora.
Sì, un po' come starsene.
Cose che descrivo, come alcune delle scene della guerra civile che sono volutamente ironiche, al limite del grottesco, come un grande scontro tra civili e al centro commerciale Bicocca, dove il problema però non è politico, non è civile, il problema è prendersi l'ultimo vasetto di yogurt biologico, di quella marca lì, di quella che si vuole, perché appunto è quello il problema vero, secondo molti. Questo è stato scritto per esempio prima dei riot di Londra di quest'estate, e sinceramente quando li ho visti e ho visto che erano così simili a quello che avevo descritto, qualche brivido la schiena me l'ha percorso, onestamente.
Senti, allora, un paio di spunti che mi sono venuti in mente leggendo. Allora, a parte mi sono andato anche a cercare, a leggere il materiale di un personaggio che avevo già sentito citare e tutto, che è Beatrice Preciado, che in qualche modo anche lei, ti sei ispirato anche a lei, o sbaglio, visto che una dei personaggi principali, appunto Bea, fa parte sì di terza linea, ma fa parte appunto di una cellula particolare di terza linea, tanto che poi prenderanno anche una strada diversa da quella delle linee, diciamo, del suo movimento.
Esatto, questa è una tematica che c'è un po' in tutti i miei fumetti, in tutti i miei libri, per cui la conoscenza del sé avviene attraverso il corpo e l'attività sessuale. Chiaramente Bea, il nome Bea viene proprio da Beatrice Preciado, giustamente, che ha scritto il manifesto contrasessuale, e Bea decide che la vera attività politica che va compiuta in Italia è quella della liberazione della propria sessualità, da un certo tipo di sessualità eterocentrica e fallocentrica, fondamentalmente cambiando la relazionalità sessuale. Lei è convinta che si possano cambiare anche le relazioni sociali, partendo dai membri della sua cellula, e poi con la sua speranza è che venga esteso anche alle altre cellule del movimento e poi all'intera società civile. Chiaramente questo suo atteggiamento viene considerato non ortodosso dal direttivo di terza linea, e quindi succedono alcune cose che rivelano la profonda avversione del direttivo centrale di terza linea nei confronti di questa cellula, che è considerata appunto non ortodossa e quindi non gradita.
Io non vorrei aggiungere molto, cioè non vorrei raccontare molto di questo romanzo, perché è un po' nostra abitudine attraverso questi microfoni in qualche modo a raccontare un romanzo, ma soprattutto dare anche incuriosire chi ci ascolta alla lettura. Tra l'altro il tuo libro costa anche abbastanza poco, un prezzo accessibilissimo.
Esatto, è un po' contro la crisi, diciamo.
Sì, appunto, un prezzo più che accessibile, perché 10 euro è un prezzo più che buono. Carina la copertina, si presenta molto bene, però è un romanzo che ha anche delle ma a me hanno ricordato moltissimo un autore che credo che tu conosca di fumetti, che è Charles Burns, che è un autore che a me piace molto, che in qualche modo ha sempre anche lui attinto la cultura, quella pop americana, ma quella visionaria pop americana.
Sì, non è stata un'influenza diretta, chiaramente lo leggo, certo. Però appunto diciamo che qui le suggestioni venivano da varie tematiche, tra cui appunto l'idea di scrivere un romanzo distopico, l'idea di parlare dello zen, che appunto è molto forte nel libro, e più una serie di suggestioni veramente miste. E poi l'idea era di fare, comunque mi sono reso conto che la necessità era di scrivere un romanzo corale, infatti qui è difficile definire un protagonista, quindi questo esperimento è stato fatto in questo senso. Suggestioni fumettistiche ce ne sono, ma ti dico, ci sono sempre nei miei libri, perché comunque la mia immaginazione è prevalentemente visiva, quindi se riesco a immaginare visivamente una scena, credo che sia anche grazie al background di fumettista. Prima devo vederla, poi ne posso parlare. Quindi oltre a Burns, però sinceramente c'è una marea di fumetti e anche di cinema che mi ha influenzato.
Nella tua intervista parli anche di Moravia, appunto per raccontare lo scenario in cui è ambientato questo romanzo, parli proprio appunto dell'indifferenza borghese raccontata appunto la Moravia,
parliamo dell'indifferenza borghese. Sì, io senza voler
fare paragoni
di nessun tipo, perché non sinceramente mettermi allo stesso piano di Moravia mi sembra un po' oltre l'arrogante, però sì, è come in un certo senso, è come raccontare l'indifferenza borghese di cui parlava Moravia aggiornata al XXI secolo, cioè credo che questo atteggiamento, se vogliamo definire l'italianità, sempre che l'italianità esiste, però questo esiste ancora, chiaramente aggiornata al XXI secolo, quindi è un po' più estrema e è molto più, come dire, è sempre però molto italiana, è da operetta, si risolve sempre tutto in maniera molto, molto grottesca, cioè trovo che questo sia veramente, trovo che la nostra sia veramente una nazione grottesca, quindi anche se ho dovuto parlare del presente, l'indifferenza borghese eccetera, non farla finire in, oserei dire, in cacciara era molto difficile, perché questo siamo, chi ci piace o no, poi non siamo solo questo, ma purtroppo molto spesso siamo anche questo.
Sì, tra l'altro appunto è abbastanza, in questo c'è una fortissima similitudine, l'Italia è un paese che sta vivendo una crisi enorme, che viene raccontata come una non crisi o comunque come una mezza crisi enorme, l'atteggiamento soprattutto della gente è quello del quasi del voler fuggire da questa idea, come poi fanno del resto i protagonisti pensando che poi loro riusciranno a cavarsela e magari qualcun altro no, e quel qualcun altro sicuramente non è loro, può essere il loro vicino, il loro amico o il loro collega, però c'è questa cosa che è molto molto italiana, un po' quello del
pararsi. Quindi vedi che non è proprio un romanzo di fantascienza.
No, ma quella che
è
la fantascienza.
È molto ambientato nel presente.
Sì, ma vengono usati un linguaggio che potrebbe essere quello della fantascienza, tra l'altro a me la fantascienza piace molto, il problema è che ormai la realtà ha superato la fantascienza. Ha superato la fantascienza, spesso raccontare la realtà è un po' raccontare un po' la fantascienza, perché viviamo dei tempi abbastanza assurdi, tanto che si racconta della crisi della Grecia soltanto quando viene messo a ferro e fuoco il centro di Atene, quando poi non si sono mai raccontati, non vengono neanche mai raccontati i vari passaggi della crisi greca, proprio per andare a ragionare sulle cose ultime. Tu sei una persona che scrive molto, vedevo.
Non riesco a fermarmi.
Sì, appunto, non so se è compulsivo o no, però vedo che...
Seppur
giovanissimo, vedo che hai messo dentro parecchie cose e poi ti sei affacciato al fumetto. Volevo così aprire un attimo una postilla su Bugs, perché letto Bugs ho pensato, vedi, il fumetto italiano esiste, ma non perché penso che il fumetto italiano non esista assolutamente, però trova sempre poco spazio, deve sempre sgomitare parecchio per riuscire a trovare spazio, ecco.
Sì, diciamo che questo è un problema generale del mondo dell'intrattenimento, cioè si stanno creando prodotti sempre veramente più standard, quindi quando cerchi di creare qualcosa di veramente diverso dal solito come Bugs, non è un problema del fatto che sia un fumetto un po' strano, è il problema di ogni prodotto di, usiamo questo termine, di entertainment, che non è standardizzato in questo periodo. Poi in particolare il fumetto, che in Italia non gode esattamente di una grande considerazione culturale, a differenza di paesi come la Francia, è il problema, se vuoi, ingigantito, a tal punto che alcuni autori si sono inventati il termine graphic novel, ma in realtà sempre di fumetto si parla, però è un tentativo di far digerire il fumetto a chi il fumetto lo considera sempre robetta. Il problema è che poi quando si parla di graphic novel si cade sempre in questa tentazione, anche qui italianissima, quindi forse un po' di l'italianità esiste, di guardarsi in un bevico, di raccontare storie minimaliste, che personalmente trovo di una noia pazzesca. Io con Bugs volevo raccontare una storia d'amore, ma non volevo che fosse noiosa, quindi Bugs, oltre ad essere una storia d'amore, è un horror, è una commedia, è un action, c'è veramente di tutto. Perché uno dei temi, senza anticipare troppo la trama, è l'ibridazione, e questa ibridazione volevo che ci fosse anche nei generi. Devo dire che appunto chi l'ha letto non l'ha trovata come una cosa forzata, ma ha detto che il risultato finale risulta molto omogeneo, ma nonostante questo appunto abbiamo, senza soluzione di continuità, horror, commedia, action, storia d'amore, tutto nello stesso volume. No, anche questa è una soluzione anticrisi, no? Con un
fumetto
solo.
mi trovi abbastanza d'accordo sulla descrizione appunto del tuo fumetto. Io l'ho trovato appunto molto, molto carino, soprattutto è qualcosa che esce un po' fuori dal solito cliché. Poi per fortuna l'hai fatto sugli insetti, a me non fanno particolarmente senso gli insetti, se fossero stati i topi sarebbe stato un po', avrei trovato più difficoltà nella lettura. Però una cosa che ho trovato simile è un po' il protagonista di questo Bugs, che è un uomo che si fa un po' trascinare dagli eventi, è come se subisca gli eventi intorno a lui, va a fare un lavoro a cui lui non può interessare, che non può assolutamente interessare, non ha neanche la stessa passione, lo fa perché ha un reddito e poi ci si ritrova anche a farlo anche bene in qualche modo, proprio perché ha un po' un atteggiamento da automa.
Sì, devo dire che appunto mi piace inserire un elemento di quotidianità, se vuoi anche triste, anche grigia, in un fumetto che poi appunto è anche in realtà avventuroso, con elementi fantastici. Cioè, trovo che sia divertente raccontare storie di questo tipo, che fanno vedere varie facce e vari generi nello stesso punto. E poi, se noti, appunto, l'abbiamo visto anche in Zentropia, i miei protagonisti non sono mai esattamente, non solo non sono eroici, ma non sono neanche particolarmente intelligenti. Nel caso di Ulisse non sono particolarmente coraggiosi. Cioè, Ulisse, senza appunto anche in questo caso svelare troppo della trama, ha benissimo chiaro in mente quello che dovrà essere la sua vita, però capisce che fare una scelta di un certo tipo, in questo caso legato a una storia d'amore, comporterà qualcosa di enorme nella sua vita, cambierà completamente. Questo lo terrorizza e lui scappa. E anche quando il suo atteggiamento cambia, scusami, anche come giustamente hai detto tu, è un po' trascinato dagli eventi, lui non prende delle decisioni, lascia che le cose accadano attorno a sé e poi reagisce di conseguenza. Mi sembra un protagonista molto contemporaneo da questo punto di vista.
Sì, assolutamente. Senti, torna molto Burroughs, non lo so, sarà che forse è anche uno degli autori più importanti di genere, però mi sembra che ci sia una certa influenza, e mi interessava capire quali sono secondo te gli artisti, gli autori soprattutto, che ti hanno più ti influenzano.
Guarda, in realtà devo dire che Burroughs, giustamente l'hai citato, è proprio lo scrittore che mi crea più problemi addirittura, oltre che piacermi, perché lui è stato veramente un grande innovatore sia a livello contenutistico che stilistico. Nel mio romanzo precedente, Il ghigno di Arlecchino, ho utilizzato anche il cut-up e un sacco di soluzioni narrative le avevo tratte dai suoi romanzi, tra cui per esempio è arrivato a Puck. In realtà poi le mie influenze sono per lo più visive, quindi cinematografiche e fumettistiche. Quindi se ti dovessi dire le mie influenze, in realtà ti direi che sono certo cinema orientale, in particolare di Hong Kong, registi come Takashi Miike, che per quanto mi riguarda assieme a Johnny To e a Revan, quello di Drive, sì, tra i più grandi registi viventi, e poi tra i registi occidentali Cronenberg, Lynch e Jodorowsky. Comunque sempre un cinema in cui appunto la parte visionaria e surreale è preeminente addirittura, se vuoi, rispetto al racconto. Infatti io mi devo molto forzare a dare coerenza ai miei racconti, perché la mia tendenza è poi lasciar partire la storia in rivoli paralleli che se ne vanno completamente per i fatti loro. Quindi devo impormi una forte autodisciplina poi per raccontare una storia di tipo coerente.
Senti, le ultime due curiosità, la penultima è quella, sì, a quali progetti stai lavorando, proprio perché immagino che tu stia lavorando anche ad altro, vista la tua produzione.
Guarda, stasera mi ha chiamato mentre stavo scrivendo la sceneggiatura di un fumetto erotico, che se va tutto bene dovrebbe uscire alla prossima Lucca. Del resto ne era già uscito una, questa Lucca, che si chiamava Erotico Nero, erano appunto tre storie brevi a fumetti di 24 pagine, un progetto collettivo per provare un po' a rilanciare il fumetto erotico italiano. Poi sto lavorando a dei progetti video, sempre per il discorso che mi annoio facilmente, quindi sono stato sulla produzione di un cortometraggio che dovrebbe uscire venerdì prossimo per la settimana della moda a Milano, o anche se una settimana della moda, settimana prossima l'ho proiettato. Sto scrivendo un nuovo cortometraggio e sto finendo la post-produzione di un cortometraggio che è stata la mia prima regia. Infatti il povero montatore sta morendo, perché sono veramente un rompiscatole. E oltre a questo, da uno dei fumetti erotici di cui ti ho parlato, appunto Apparso in Erotico Nero, con un regista di Savona, Marco Malattia di VLF, che è un grandissimo videoartista italiano, consiglio a tutti le produzioni VLF, stiamo appunto lavorando a fare un cortometraggio da questo mio fumetto. In più ci sono nuovi libri e nuovi fumetti, però sinceramente una cosa alla volta, che già sono tante.
Tra l'altro ho notato che tu sei stato pubblicato con diverse case editrici. Che è una cosa un po' controtendenza. Solitamente uno inizia con una casa, solitamente piccola, poi tende ad allargarsi, tu invece trovi chi ti pubblica, appunto, hai trovato diversi editori.
Sì, ma questa è più una necessità perché scrivo delle cose veramente strane, quindi anche se sono già pubblicato e mio, come dire, non è che cioè ormai a livello di volumi tra libri e fumetti ho 6 pubblicazioni all'attivo nel giro di 2 anni, quindi insomma abbastanza, però al punto che anche se sono pubblicato e tutto quanto, comunque le mie proposte sono sempre bizzarre, quindi quando arrivo con il progetto dico vorrei fare questo, dicono ah. Quindi, come dire, in ogni caso riesco sempre a trovare degli interlocutori che sono, come dire, alla ricerca di prodotti abbastanza strani, fortunatamente, anche perché sai, come ti ho detto prima, in questo momento di crisi si cerca di puntare sul sicuro, io invece me ne frego, continuo a fare le mie cose, però appunto questo mi costringe a essere un po' nomade e a non avere una, come dire, una casa fissa a livello di editore.
Senti, l'ultima domanda con cui poi ci andiamo a congedare, che poi facciamo sempre a chiunque, visto che noi abbiamo un approccio da lettori assolutamente non critico, quello che ci incuriosisce in questo caso è quale romanzo stai leggendo in questo momento? Se stai leggendo un romanzo, può essere un fumetto, cosa stai leggendo in questo momento?
Allora, in questo momento fa un po' strano dirlo, sto leggendo l'Odissea, in quanto è collegato al fumetto erotico che sto scrivendo, e sto leggendo un noir di Elisabetta Bucciarelli, che è quello che ha vinto lo Sherman Enco nel 2010, e vabbè, più una serie mostruosa di manga che leggo tutti i mesi, perché appunto sono un grandissimo lettore di fumetto giapponese, tra cui Bakuman, One Piece, Naruto, eccetera. Anche se il mio preferito in questo momento a livello di fumetto seriale e anche non seriale è Bakuman, che è la storia di questi due giovani adolescenti che decidono di intraprendere la strada e la carriera di fumettisti e vogliono diventare i più grandi fumettisti del Giappone. Una figata pazzesca, li consiglio a tutti.
Perfetto, guarda, grazie Adriano, noi così grazie ci andiamo a salutare. Adriano Barone, abbiamo parlato insieme ad Adriano di un paio di suoi lavori appunto appena usciti, Zentropia edizioni Agenzia X e poi Bugs edizione 001. Ci sentiamo presto al tuo prossimo lavoro.
Ti ringrazio molto, ciao.
Ciao, grazie, a presto, ciao ciao.
Ciao ciao, ciao. Thank you.
21:40 Radio Onda Rossa Tabula Rasa, e diamo il buonasera e il ben ritrovata soprattutto a Lorenza Ghinelli. Ciao.
Buonasera. Ciao, ciao.
Guarda, ci siamo sentiti un annetto fa, era all'incirca appunto tra febbraio, mi sembra proprio febbraio, fine gennaio febbraio quando era uscito.
Sì, sì, era lo stesso periodo, esatto.
E lo stesso periodo è uscito anche il tuo nuovo romanzo, La Colpa, sempre per la stessa, vi direi, bella casa editrice, poi lo andrò anche a raccontare perché mi piace così tanto la Newton Compton, perché credo che abbia azzeccato il giusto, direi la giusta strada per riuscire a fare dei romanzi di qualità, e parlo anche a livello di edizione, ma soprattutto a un prezzo più che accessibile, come è questo La Colpa, appena uscito, 9,90, e per questo dunque sono, mi piace sempre parlarne bene della Newton Compton, è giusto, se lo meritano.
Certo, certo, però no, come hai detto tu, insomma, hanno avuto la capacità di portare i libri, la letteratura alla gente in questo momento comunque di crisi, quindi il prezzo sicuramente è allettante, è un prezzo che permette anche ai ragazzi di spendere, e poi senz'altro lascia posto agli esordienti, e questo è molto importante. Quindi, come hai detto tu, sì.
Appunto, è passato un anno dal Divoratore, esci con La Colpa, questa volta mi è piaciuta anche la copertina, che l'altra volta invece ti avevo così.
Sì, è vero.
Non mi aveva assolutamente entusiasmato, e l'ho trovato veramente un romanzo molto bello, te lo dico, soprattutto.
Grazie.
Perché è un qualcosa che è difficilmente ascrivibile a un genere, e siccome ormai ci sono dei generi di tendenza, come sempre poi del resto, no? Ci sono dei generi di tendenza e tutti bene o male vanno a perseguire quello, tu spazi e sbaragli tutto, perché ci sono dei tratti horror, potrebbe sembrare un romanzo di formazione, potrebbe sembrare tantissime altre cose, fondamentalmente non è nessuno ma anche tutti questi, e questo mi è piaciuto molto, e nuovamente i protagonisti sono degli adolescenti.
Sì, sai, l'anno scorso infatti avevamo parlato anche quando insomma si discorreva sul Divoratore, io non sono una scrittrice di genere, questo lo dice anche l'anno scorso quando insomma tutti avevano catalogato il Divoratore come un horror atipico, però comunque sai, l'esigenza di mettere in uno scaffale ben preciso il romanzo, no? Di etichettarlo, ecco, io con le etichette non sono mai andata tanto d'accordo, perché penso che sia nella narrativa, sia insomma tra le persone in generale, creino dei limiti importanti, e quindi io desideravo raccontare una storia, no? Che in questo caso parla, se vuoi, di un orrore un po' quotidiano, se proprio vogliamo usare dei termini, no? Però volevo raccontare una storia e mi sono avvalsa un po' di tutti i generi che mi potessero dare una mano nel raccontarla, però non mi sono posta limiti. Volevo raccontare una storia che parlasse non solo del dolore, perché tanto quella è un'esperienza che, come dico sempre, facciamo tutti, quindi anche un po' per questo, se vuoi, parlarne così non è interessante. Invece quello che mi interessava fare era provare a cercare nuove strade per dare un senso a questo dolore, no? Quindi ci sono questi protagonisti che sono giovanissimi, come hai detto tu, c'è Stefan che ha 19 anni, Martino che ne ha 18 e c'è Greta che è la più piccolina che non ne ha nemmeno 10, e hanno, diciamo, sono tre esistenze violate, hanno tre traumi molto diversi, e però sostanzialmente recitano un ruolo che non è loro, diciamo un po' quello che in psicoterapia chiamano l'effetto Pigmalione, no? Il fatto di io accetto quello che gli altri mi dicono di essere, quindi se dicono che sono una deviante lo sono e lo faccio. E poi in realtà però non sono io, e quindi attraverso questo incontro riescono a reinventarsi, riescono forse a vedere per la prima volta e si stupiscono magari di essere diversi, poi che cosa siano ancora non lo sanno, però senz'altro non sono quello che tutto il mondo diceva loro.
C'è questo senso, enorme senso di colpa che si portano dietro i tre protagonisti, quando poi... è un po' una dinamica, no? Soprattutto molto infantile, quando si hanno dei traumi, poi trascinarsi il senso di colpa, anche se poi spesso e volentieri si è subito una violenza, dunque dovrebbe anche essere un po' assurdo il senso di colpa, però questi tre personaggi sono uniti da questo dolore, un dolore che poi piano piano verrà svelato attraverso appunto il racconto delle loro storie, c'è appunto questo senso di colpa che forse, e non andiamo poi a raccontare troppo, verrà liberato verso la conclusione del libro, se poi mai verrà liberato, perché spesso i sensi di colpa si trascinano anche se uno poi trova il bando della matassa o ci fai
conto. Sì, è vero, sì, senz'altro. Diciamo che magari quando sei piccoli è più facile dare la colpa a se stessi piuttosto che pensare che il mondo intero sia marcio completamente, perché poi accettare questa cosa, cioè quando sei piccoli, già è difficile da grandi accettare che magari certe cose proprio non funzionano, ma quando sei piccolo diventano soverchianti e quindi a volte è più semplice accollarsi la colpa e cercare in questo modo di salvare un po' tutti. E questo è quello che fanno un po' i miei protagonisti, poi come hai detto tu, senza svelare, però nel corso del libro riusciranno a saltare un po' questa prospettiva.
Sì, in questo è anche molto diverso il tuo, questo tuo secondo romanzo, lo stile è abbastanza simile, secondo me questo è scritto anche, è scritto decisamente molto meglio, ma non perché sei stata più brava, non lo so, forse sei riuscita a trovare un filo diverso, sei riuscita a sviluppare più la storia, forse ti sentivi anche molto più sicura al secondo romanzo dopo il successo che enorme che ha avuto il primo, non lo so, non ha neanche troppo importanza, qual è il motivo?
Ma sai, poi io scrissi anche la colpa prima che Il Divoratore venisse pubblicato con la Newton Compton. Sono due romanzi che hanno già tanti anni, perché Il Divoratore lo scrissi alla fine nel 2006-2007, e la colpa lo scrissi nel 2009. Poi sono stati pubblicati appunto un seguito all'altro, però sono passati innanzitutto 2 anni tra il primo e il secondo, quindi essendo io insomma scrivendo tanto, poi la scrittura per fortuna cambia, si spera che cresca. Però no, più sicura non mi sento mai, nel senso che alla fine quando si scrive penso che ci si confronti sempre con i propri fantasmi, i propri nodi, no? Quindi quando la scrittura resta autentica, perché resta autentica l'urgenza, resta autentica l'esigenza di raccontare le cose, allora lì difficilmente ci si può sentire più sicuri. Io mi auguro di restare sempre affamata, cioè quindi di raccontare sempre le cose perché ho bisogno di farlo, poi tutto il resto è artigianato ed è giusto che sia così.
Senti, una cosa che mi incuriosisce appunto, si vede, non so, io cioè, poi tu lo racconti, te lo chiedono sempre, lo racconti sempre, tu lavori con i minori, in qualche modo poi vai a scrivere storie che hanno per protagonisti adolescenti o minorenni, però la cosa interessante appunto che tu in qualche modo racconti è proprio la violenza che subiscono gli adolescenti, i bambini, ed è una violenza, ma non parliamo soltanto della violenza fisica, spesso e volentieri è proprio la violenza anche e soprattutto psicologica che subiscono dagli adulti, è una violenza che spesso e volentieri rimane traccia nelle persone che però non realizzano poi fondamentalmente, soprattutto quando si è in adolescenti, la mole di violenza che si subisce.
Sì, anche perché gli adulti, no, che raccontano nei miei romanzi sono adulti spesso non tanto crudeli quanto completamente inetti, anche se ovviamente ci sono c'è anche la crudeltà, come ci sono anche delle eccezioni, però generalmente gli adulti che vado a raccontare hanno questa incapacità totale di confrontarsi con il disagio infantile e con il disagio adolescenziale. In questo senso non c'è un giudizio di valore. Perché quando racconto cerco veramente di mettermi un attimo con uno sguardo esterno, no? Di cercare di raccontare le cose come le sento. E in questo c'è anche l'incapacità di capire l'adolescenza e l'infanzia. Spesso è proprio perché l'adulto, no, cauterizza le sue ferite, cioè noi cauterizziamo le nostre. E quindi l'incapacità di contattare noi stessi, cioè di contattare i bambini che siamo stati. Perché ci fa male, perché bene o male tutti quanti abbiamo delle cose nel cassetto che non amiamo ricordare. E soltanto che se non c'è questa capacità di ricontattare il bambino, no? Di ricontattare anche quella capacità di sognare, a volte anche quella capacità di disperarsi, autentica. Cioè se non c'è più quella capacità lì è normale che c'è un muro invalicabile e questo crea distanza. E questo può portare un bambino ad avere come unico strumento di reazione al disagio la propria fantasia, però la propria fantasia se non ha strumenti può diventare cannibale, cioè la cosa più bella del mondo, però senza strumenti può diventare la tua dannazione, e questo era così anche nel Divoratore ed è così anche nella colpa. Quindi se dovessi trovare un filo rosso nelle cose che scrivo forse è proprio raccontare la resilienza, no? Raccontare il desiderio di dare un senso ai traumi, forse questo è quello che forse in assoluto amo raccontare di più.
No, stavo ascoltando attentamente, mi ha appunto molto colpito anche questa tua analisi che fai di ciò che scrivi e degli spunti che ne escono fuori dai tuoi libri. I tuoi libri che poi invece mantengono uno stile sempre molto asciutto, molto tagliente, se vuoi anche molto crudo, questo l'ho trovato anche più crudo dell'altro, anche se vuoi l'altro ha degli aspetti, ne parlavamo prima, delle venature
horror che se può essere appunto un po' più orrorifico, spaventoso in alcuni passaggi, però questo l'ho trovato molto, molto secco, molto asciutto. Mi è piaciuta anche molto la scrittura, appunto perché scivola via sempre senza troppi fronzoli o esercizi di stile inutili, non ci sono, c'è una storia secca raccontata nel miglior modo possibile, in questo caso se vuoi anche una storia fredda, perché è freddo l'ambiente con i tre protagonisti, forse soprattutto la bambina, pronti poi in qualche modo a esplodere così, come fossero fuochi d'artificio pieni di calore e di umanità, perché poi questo è.
Sì, sì, ci tengo sempre che passi la vitalità, nel senso che anche quando racconto le cose più crude, no? Però comunque le racconto perché dietro c'è tanta vita che pulsa, è un po' come andare a spaccare a volte con la scrittura, no? Che così tagliente a spaccare una scorza, però quello che c'è sotto è qualcosa che vuole veramente vivere al mille per mille, e questa volta è anche violenza, un po' come diceva, insomma, un po' anche come diceva Pavese, no? Con odio, con amore, ma sempre con violenza. C'era un po' questa tensione, nei miei protagonisti c'era un po' questa tensione. E poi diventa dolcezza quando nell'incontro con l'altro ti senti forse accettato per la prima volta, forse ti senti accolto, forse scopri che non deve essere sempre una lotta, o che certe cose che ti hanno segnato in modo indelebile possono ripresentarsi ma con un segno diverso, quindi non per darti un colpo ma magari per darti una carezza inaspettata. Quindi c'è un po' anche questa, la dolcezza per me si accompagna un po' sempre, no? Con la parte abrasiva anche della vita, vanno un po' a braccetto, però forse è anche bello così.
Senti, hai avuto pure una buonissima risposta sia di quanto riguarda lettori e lettrici, ma anche di critica. Devo dire. Ti fa piacere, questo... immagino.
Come?
No, dico, immagino fa piacere, ovviamente.
Sì, senz'altro fa piacere nel senso che soprattutto quando si racconta una storia che per tanti aspetti ti mette a nudo, no? Quindi è un po' veramente la tua creatura al 100%, quindi senz'altro fa piacere. Dall'altra parte ti dici, ok, magari aumentano quelle che possono essere le ansie per il terzo, no? Perché comunque poi sempre scrivo, e quindi a volte sia che le critiche siano positive, sia che siano negative, sempre critiche sono e sempre ansie possono creare. E invece penso che uno scrittore o qualsiasi persona faccia arte a qualsiasi livello debba avere il suo spazio di silenzio, e allora magari in questi momenti è difficile proprio ritagliarselo uno spazio di silenzio dove riesci a, come dire ok, tutto bello, però adesso ho bisogno di trovare di nuovo quella mia dimensione, perché altrimenti non racconto niente. Quindi questo sarà un po' l'obiettivo che mi do quest'anno, che è anche quello di non fare un libro all'anno, perché in questo caso ad esempio la colpa c'era ed era il momento giusto e desideravo pubblicarla subito. Però ora come ora, anche se ho una storia, perché ho già in mente la storia per il terzo romanzo, desidero prendermi tutto il respiro che la storia necessita, perché la letteratura, come qualsiasi altra dimensione della vita, non può essere, insomma, una catena di montaggio, non può essere una, insomma, non siamo in batteria, ecco, questo penso che sia importante.
Dunque sei meno sfrontata dei tuoi personaggi. Arriviamo al dunque. No, no, che non è un male, assolutamente, non è un male, però da come ti racconti, lo dicevo da, sì, proprio come conclusione. Senti, un'altra domanda che mi incuriosisce un po', c'è qualcosa di questo romanzo che credi non sia riuscita bene? Perché ti ho fatto un sacco di complimenti, io non sono riuscito a trovare una pecca, allora te la farò dire a te, se mai c'è.
Sì, allora, senz'altro penso che la scrittura si possa asciugare ancora tanto, perché ci sono dei momenti in cui a volte c'è una sovrabbondanza di immagini che a me piacciono, perché mi piace la poesia, sono molto legata alla metafora, però mi rendo conto che tornano con così tanta frequenza, così tanta violenza, che mi chiedo, forse c'è ancora una mia incapacità di dire le cose in maniera più diretta, più incisiva, più sintetica. A volte non c'è bisogno, no? Tutta questa sovrabbondanza di immagini. E quindi senz'altro mi concentrerò per fare sì che tutto diventi più necessario. questo senz'altro è un altro degli obiettivi per il prossimo romanzo.
Dunque, non ti chiedo, perché appunto l'hai appena raccontato, a quali progetti stai lavorando in questo e a cui lavorerai. Anzi, io ti invito a non avere neanche troppa fretta, perché poi la fretta non paga.
Sì.
Spesso. E volentieri, tanto credo che la Newton Compton ti dia il tempo necessario per muoverti. Come stanno andando le vendite? Perché il primo fu veramente un boom, un successone. Poi ho visto che era entrato subito in classifica questo qui, la colpa.
Sì, esatto. Il divoratore ebbe un boom incredibile perché c'era stata anche Francoforte prima, quindi lì, diciamo, veni considerata, per quanto valore o zero valore possa avere la cosa, comunque veni considerata caso letterario dell'anno, quindi c'era tanta aspettativa da prima che il libro uscisse. Questo ovviamente ha aiutato tantissimo le vendite, ha creato il giusto rumore per fare sì che il libro schizzasse in classifica. Col secondo libro ovviamente non c'è stato tutto questo rumore, c'è stata tanta aspettativa ed è stato per un mese al 15° posto della classifica, quindi magari invisibile su molti quotidiani, no? Perché comunque magari Repubblica ti dà i primi 10 e bla bla bla. Però è stato un successo bellissimo, soprattutto il libro resta abbastanza stabile, quindi comunque sì, le vendite vanno bene. Questo per me è importante soprattutto per una cosa, cioè che mi permette di continuare a scrivere soprattutto delle cose che amo, perché poi è questo, cioè io penso che il riconoscimento sia preziosissimo se ti permette di fare, cioè di non perdere la tua, non so, la tua traccia vitale, no? Io so che nella mia vita voglio fare determinate cose, riesco ad avere delle conferme, queste devono aiutarmi ad essere ancora più direzionata. Quindi per questo, diciamo, i risultati sono importanti, ecco.
Senti, chi hai letto ultimamente che ti è piaciuto in maniera particolare?
Adesso, guarda, ho appena iniziato e mi sta prendendo tantissimo perché ha una scrittura meravigliosa ed è Erta Müller. Sto leggendo proprio Il re si inchina e uccide. E poi sto leggendo un libro che invece è un trattato di psicoterapia che si chiama Le lealtà invisibili e proprio mi serve proprio per il prossimo romanzo su cui sto lavorando. E poi è un periodo in cui mi accompagno con le poesie di Andrea Zanzotto. Quindi tanti stimoli diversi, per adesso sono questi, insomma.
Che non sono comunque pochi, perché poi credo che bisogna sempre rimanere in qualche modo vivi e attivi. Lo presenterai a Roma per caso? Perché non ho visto tue presentazioni in giro per l'Italia. Non so se solitamente vai
Sì, in realtà mi stanno sfruttando abbastanza. Sono partiti, diciamo, un po' più tardi rispetto all'anno scorso. Però a Roma sono stata alla Feltrinelli, sono stata alla Mailbox, tornerò senz'altro a marzo, però ancora non ho date precise. Sarò a Monte Rotondo 15, che è comunque nei paraggi.
Sì,
e no. Poi sì, tante date, un po' a zonzo, quindi sono ancora sui treni, però bello così.
Ti diverti? O ti annoi fondamentalmente a presentare?
No, io guarda, per fortuna, ma anche prima, cioè sempre nella mia vita, se c'è una cosa che non soffre la noia. Poi magari so veramente altissimi, bassissimi, perché le vie di mezzo proprio sono una cosa con cui ho poca dimestichezza, però la noia no. Quindi questo è un momento prezioso, per quanto magari possa essere stancante, perché io comunque resto una persona sostanzialmente schiva. E quindi sicuramente l'espormi non sempre mi piace e a volte magari può anche disturbarmi, però è un momento d'oro perché comunque mi permette di, come ti dicevo prima, di fare le cose e quindi sono contenta e anche gli sforzi sono benvenuti, insomma.
Guarda, io soltanto una cosa, visto che stiamo andando verso la conclusione, volevo spezzare una lancia a favore della noia, perché mi sono uno di quelli che ogni tanto mi piaceva annoiarmi e penso che sapersi annoiare sia qualcosa di un esercizio non semplice, ma un esercizio che fa anche molto bene per riposarsi.
Sì, io tifo per l'ozio, allora dovendo scegliere dico
sì,
viva
l'ozio passa anche attraverso la noia, cioè qual è il problema? L'importante è saperla affrontare, saperci stare dentro nella noia. Io in questo sono molto bravo, nella noia e nei sensi di colpa sono eccezionale, direi, cioè, potrei fare un master in sensi di colpa, visto che me ne trascino alcuni neanche senza motivo, anche senza colpa, però me li trascino ugualmente, me ne faccio carico e me li porto appresso perché così mi fanno sentire forse un po' più vivo, non lo so. Comunque io ti ringrazio, Lorenzo, è sempre un gran piacere parlare con te. Abbiamo parlato
grazie
di
te, grazie a voi, sì no, bellissimo,
la
veramente.
Colpa, ripetiamo, 9,90 i libri della appunto della Newton Compton costano tutti 9,90 e non è un caso, io mi guardo le classifiche classifiche che escono sui vari inserti che parlano di libri, dunque solitamente ci sono almeno i primi 20 divisi per genere. Non è un caso che la Newton Compton sia sempre con più libri, e non soltanto romanzi, ma anche saggi ed altro, con più libri dentro i primi 10, perché bisognerebbe anche parlarne di questo, proprio il discorso dell'accessibilità. La Newton Compton ha trovato questa chiave, fa delle edizioni belle, copertina rigida. Si può discutere a volte delle copertine, ne abbiamo detto l'anno scorso, però 9,90 è il prezzo spesso e volentieri che si trova in cui si trovano gli ebook, che fondamentalmente sono un file di testo e non sono un libro, non hanno quella sostanza, quella consistenza. E dunque mi andava di ripeterlo ulteriormente, visto che è la tua casa editrice e meritano ogni tanto qualche gratificazione, come merita gratificazione e merita di essere letta Lorenza Ghinelli, lo ripeto, grazie. A questo punto ci sentiamo nuovamente tra un annetto e mezzo, quando uscirà il tuo romanzo numero 3, il 3 è il numero perfetto, mi aspetto dunque un romanzo perfetto.
Perfetto, ti ringrazio tantissimo.
Ciao,
buona
grazie.
Serata a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Con gli Air che ci accompagnano verso la conclusione, Le Voyage dans la Lune, questo è il titolo di quest'album, che è un po' la colonna sonora, hanno voluto scrivere la colonna sonora di un film muto famosissimo, proprio Il viaggio sulla luna di Méliès, se questa è la pronuncia più giusta, mi stanno ascoltando per bacchettarmi. E con Tabula Rasa per questo lunedì, con me è finita. Tabula Rasa tornerà lunedì prossimo con la premiata coppia appunto con cui mi alterno una settimana sì, una settimana no. Non so quali saranno i libri presentati, io vado nuovamente a ricordare proprio in chiusura di trasmissione, lo faccio di nuovo. Abbiamo parlato insieme ad Adriano Barone, abbiamo parlato del suo Zentropia, edizione Agenzia X, prezzo intorno ai 10 euro. Abbiamo parlato di un fumetto sceneggiato da, appunto, sempre da Adriano Barone, si chiama Bugs, edizione 001 edizioni, il prezzo se non sbaglio è tra i 12 e i 14 euro. E poi abbiamo concluso con Lorenza Ghinelli, che è tornata nuovamente ai microfoni di Tabula Rasa, non hanno la distanza dal suo debutto, col suo secondo romanzo, si chiama La Colpa, romanzo che costa anch'esso 9,90. dunque tutti i libri, abbiamo parlato di tutti quanti i libri accessibilissimissimi, uso questo superlativo inventato, che appunto che costa, che è stato stampato per, che vabbè, scusate, mi sono un po' perso, la casa editrice è la Newton Compton, di cui ho parlato abbastanza.